Quando dicevo che la sinagoga, semplificando, ha chiuso la profezia, questo vuol dire che i profeti, nella loro concretezza e nei loro scritti, rimangono unici. Non vuol dire, anzi, il contrario, che la profezia non abbia più una vita e un'attualità, ma appunto che non si attende più nessuna rivelazione. Ma che quello che è stato detto venga ascoltato, compreso e testimoniato, allora qui sì che c'è certamente un'attualità e una vitalità della profezia. Alla profezia siamo chiamati tutti senza bisogno di eroi. In fondo, anche il Nuovo Testamento, con la Pentecoste, è il compimento della promessa di diventare tutti profeti, dove lì credo che il punto sia in Gioele che nel testo degli Atti. Il punto era non che tutti avranno delle rivelazioni particolari, ma tutti diventerà patrimonio comune quella che è stata l'esperienza del profeta, cioè di avere personalmente, senza essere chissà chi, l'esperienza di una immediatezza con Dio che gli parla. Allora io credo che questa è l'attualità della profezia, che quindi si gioca da un lato sull'ermeneutica, perché in fondo nei profeti, anche rispetto alle nostre situazioni molto concrete, ci sono tutte le parole che servono per interpretare la nostra situazione attualmente, non in modo biblicista. Anzi, come forse voi sapete, avendomi sentito più volte, a me il biblicismo, che sia di destra o di sinistra, mi fa venire i nervi, ed essendo io, diciamo, di sinistra, ancora più di quello di sinistra, cioè chi fa le prediche dicendo che Osea ha una parola sui missili a comiso, che Osea o no, Geremia ci dice la parola sulle banche. In genere questo, altro che spiritualità, serve semplicemente a trovare una pezza d'appoggio per la posizione che tu sostieni. Invece la cosa è molto più sofferta, cioè bisogna chiedersi, facendo delle analogie di relazione e non di sostanza, ma chiedendo il nostro modo di vivere certe dinamiche, certi rapporti, come si collega alle dinamiche e ai rapporti che a quell'epoca apparivano in una forma diversa, ma mettevano in luce rispetto al rapporto con Dio di alcuni nodi. Allora, il terzo in comparazione c'è la giustizia, per esempio. Che cosa vuol dire perseguire nella società di oggi, che non è più una teocrazia, che è una democrazia plurale, in cui l'economia cambia? Insomma, che cosa vuol dire perseguire la giustizia? Quindi c'è sempre un'assunzione di responsabilità, secondo me, fondamentale nell'ascolto della scrittura. Cioè non puoi mai dire, vabbè, io qui è scritto perfettamente chiaro, io l'ho capito bene, adesso lo faccio. E c'è sempre il fatto che sei tu che hai ascoltato e tu ti assumi la responsabilità e quindi automaticamente ti esponi anche a un giudizio di aver ben compreso. E senza bisogno di eroi, anzi, io direi di più che la necessità di eroi o di santi è il risvolto della medaglia della normalizzazione, cioè siccome non hai fiducia che Dio sia capace di rendere tutti profeti, di rendere chi ha fede in Lui capace di ascoltarlo e di vivere quello che ha ascoltato, allora si sostituiscono altre cose, vari tipi di normalizzazione, e allora poi fa comodo avere delle figure eroiche, però rimanendo luminosissime eccezioni, in fondo tolgono la possibilità di avere una normalità, tra virgolette, non eroica, ma di altro tipo. Aggiungo ancora una cosa. Il primo intervento, il discernimento tra il vero e il falso profeta, il vero spirito, colui che, nella pluralità appunto degli spiriti che rivendicano portata rivelatoria o autorevole, il criterio è che lo spirito è quello che riconosce Cristo venuto nella carne. A parte la sua interpretazione, che è molto interessante, allora riconoscere Gesù Cristo nella carne vuol dire l'umanità di Gesù, il suo insegnamento di Gesù, in fondo il comportamento a cui Gesù chiama, che prelude poi alla fede. Ma direi che questo in generale è un criterio fondamentale per tutto il cristianesimo, cioè no, non ci può essere nessuna rivelazione ulteriore che sia sganciata dalla concomitanza corposa concretezza della rivelazione che si è compiuta in Cristo. Pensate anche all'Evangelo di Giovanni, quando dice, parla dello Spirito, il Paraclito, che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Appunto, prenderà del mio. Non ci sarà una rivelazione diretta e svincolata, per dire in termini cristiani, per dire dall'incarnazione. E questo lo mise duramente anche, devo dire, nella rudezza dei modi, in luce la Riforma quando polemizzava con gli spiritualisti, che appunto lo spiritualismo, quello storico, sosteneva che in realtà non c'è nessun bisogno di scrittura, non c'è nessun bisogno di chiesa, non c'è nessun bisogno di istituzioni, perché appunto la fede nasce da un incontro diretto e personale con lo spirito. E la Riforma risolutamente e anche rudemente disse: se lo spirito ti dice qualcosa di diverso dalla scrittura, adesso prendiamolo in buona parte, per questo può diventare anche letteralismo, vuol dire che lo spirito, se è di Dio, non può dirti nulla di diverso di quello che ha detto nella storia che va da Abramo a Gesù. E quindi in questo senso c'è anche una, tra virgolette, grande democratizzazione della fede, cioè non c'è bisogno di essere, appunto, di avere un'esperienza estatica unica e personale, perché ricevere lo spirito e avere la fede è esattamente uguale per tutti quanti, perché significa avvertire come coinvolgente, rilevante per te e per il mondo la storia che per noi culmina nella umanissima, storica esistenza di Gesù, dove tra l'altro oggi siamo meno consapevoli, ma in epoche più antiche, in fondo per molti era oggetto di scandalo il fatto che la massima rivelazione di Dio coinvolgesse l'umanità di Gesù. Mentre invece oggi noi sappiamo che proprio l'umanità di Gesù, a parte anche senza le grandi categorie dell'incarnazione e della morte eventualmente vicaria e della resurrezione, ma anche gli atti banali di Gesù sono rivelatori. Cioè, se Gesù va a pranzo non con un notabile, ma si fa vedere al ristorante con un pubblicano e una prostituta, questo non è semplicemente un accidente. Magari scomodo della sua vita, fosse stato un po' più educato, la Chiesa era più contenta. Ecco perché se un vescovo o un papa si fanno vedere al ristorante con una mignotta, diciamo, sono cose che è meglio evitare. Ma non è così. Allora, il fatto che Gesù mangi con gli abbietti, ecco, non è una stravaganza o un dettaglio che suoi gestori e seguaci più urbanizzati di lui potrebbero evitare. È rivelatore, appunto, che c'è un futuro e una prospettiva di accoglienza anche per gli abbietti. Ecco, quindi questo mi sembra molto importante, e quindi qua avete capito il mio paradosso quando dico la profezia è finita, appunto, non ci saranno più profeti in quel senso, ma appunto non è affatto finita la profezia, anzi forse incomincia. E anche la questione, le etimologie dell'ebraico non servono praticamente a niente, ma insomma c'è una discussione su quale potrebbe essere l'etimologia del termine Navi in ebraico, quello classico per designare un profeta, e si discute se voglia dire piuttosto colui che è stato chiamato o colui che chiama. Allora, lasciamo stare la questione dell'etimologia, che non ci interessa. Comunque, ai fini nostri di oggi, io credo che si possano benissimo sottolineare tutte e due. Cioè, i testi dei profeti ci stanno davanti al tempo stesso per chiamarci, e quindi questo deve essere il movimento per tutti. Tu vieni provocato, interpellato, criticato o consolato o ammonito, e nella misura in cui tu recepisci questo discorso puoi fare la stessa cosa, non nel senso di un grillo parlante che ti metti a fare il profetino, ma insomma ciò che tu hai avuto, ricevuto, ascoltato e che ti ha raggiunto informa poi il tuo ulteriore modo di rapportarti agli altri, anche se stai zitto. Non è che uno dice, se ho capito cosa vuole dire Geremia, allora vai a suonare i vicini e gli fai l'oracolo a domicilio da parte di Geremia. E ultima cosa che avevo dimenticato di dire prima, questo tipo di rapporto con la profezia che c'è già stata, che sto descrivendo adesso, in realtà, secondo gli studi più recenti, è già dentro all'Antico Testamento. Sapete che c'è il problema di Isaia, che Isaia si vede benissimo che non ha scritto uno solo, perché il nome del profeta è menzionato soltanto nei primi 39 capitoli, poi scompare del tutto. Nei primi 8 capitoli si parla dell'ottavo secolo, degli Assiri, eccetera, eccetera. Nella seconda sezione, 40-55, compare addirittura menzionato per nome due volte l'imperatore persiano Ciro, il tono è completamente cambiato, e poi c'è la terza parte, il cosiddetto trito Isaia, in cui si vede, si capisce benissimo che sono già tornati dall'esilio e che si ripresentano problemi simili a quelli di prima. Allora, a meno che di fare come i miei cuginastri evangelici nordamericani, di dire, beh, ma se uno è un profeta, che problema c'è? Perché fai, ti stupisci? Isaia, che viveva al tempo dell'assedio assiro di Gerusalemme, essendo un profeta, Dio gli ha fatto vedere anche tutti i cosi successivi, tant'è vero, che nelle profezie non c'è solo Ciro predetto da Isaia dell'ottavo secolo, ma c'è addirittura il comunismo sovietico, il pericolo giallo, l'ascesa della Cina, le torri gemelle e tutta la storia fino al ritorno glorioso del Messia. E su questo voglio dire due cose, una informativa e l'altra di sostanza. Quella informativa, che in realtà avrei dovuto proprio menzionare all'inizio, c'è una ininterrotta attualità della profezia in questi filoni qua, per cui hanno trasformato le parole profetiche, che lo dirò oggi pomeriggio bene in risposta a un'altra domanda, non hanno mai fatto discorsi che riguardavano tutto il tempo fino alla fine, ma hanno sempre ragionato un po' come noi quando estrapoliamo le curve, cioè tu ti occupi del centimetro successivo. Cioè la profezia si occuperebbe oggi se noi riusciremo a avere un buon governo che ci fa uscire dalla crisi o se faremo la fine della Grecia. Questo sarebbe, diciamo così, lo spazio della profezia. Non se nel 3025 l'Unione Europea avrà conquistato il mondo oppure la Cina avrà invaso tutto il resto del mondo e sarà in guerra con i paesi arabi. Ecco, però lì c'è tutto un filone per cui quelli crescono, quelli che i liberali come me negli Stati Uniti sono 250.000 i presbiteriani, quelli sono 50 milioni e leggono appunto le profezie come la rivelazione anticipata dei destini della storia, per cui nelle profezie c'è scritto se l'Iran tirerà la bomba atomica su Israele e quindi la decisione, la spiritualità che deve rispondere a questa lettura della profezia è che l'America deve decidere da che parte stare, se l'America vuole finalmente ascoltare i piani di Dio chiaramente rivelati nelle profezie oppure no. Attualmente questo noi lo buttiamo alle ortiche, almeno io, non fosse altro perché viene trasformata in apocalittica quello che è profezia, e va bene. Ma invece l'altro discorso più serio, per tornare a Isaia, mentre ancora si può pensare che i capitoli 40-55 siano stati scritti da un anonimo profeta, ormai ci è sempre più chiaro che nel terzo Isaia non è mai esistito uno che come Amos, tutti i libri profetici sono stati rielaborati, quindi ci sono delle parole che sono ricordate, tramandate insieme a un corredo contesto redazionale di ulteriori sviluppi, ma oggi prevale l'idea che il terzo Isaia sia nella sua interezza, quindi usiamo terzo verbo per convenzione, capitoli 56-66, lo si dice con un termine tedesco, profezia scribale. Cioè non è uno che è andato in giro a fare il suo discorso da terzo Isaia, poi qualcuno gliel'ha composto e l'ha unito alle altre parti, ma dobbiamo pensare a qualcuno che ha già davanti a sé il primo e il secondo Isaia e ne riascolta e reinterpreta direttamente per iscritto il messaggio. Quindi da quel momento questo piace molto, speriamo che sia vero come ricostruzione, ma mi piace molto perché assomiglia molto alla nostra situazione, che appunto non è che ci inventiamo totalmente qualcosa di nuovo, ma riascoltiamo la scrittura che riceviamo e cerchiamo. Allora, per esempio, se prendete i capitoli 60-62 di Isaia, sembra di leggere il secondo Isaia, semplicemente in un altro contesto. Si capisce che sono tornati dall'esilio, ma il linguaggio, anzi, proprio sembra la stessa lingua di qualcuno che dice, ripropone la promessa del secondo Isaia, cioè c'è un avvenire luminoso per Gerusalemme insieme al suo Dio. Però poi le cose non sono andate così. E allora intorno, anche con una certa arte letteraria, intorno a questa riascolto e riproposizione delle promesse di salvezza del secondo Isaia, vengono scritte delle altre prediche, tra virgolette, in cui per esempio si dà voce all'obiezione che molti facevano. Dice, ma com'è che con tutte queste luminose promesse noi siamo sempre in questa situazione per nulla luminosa? Forse che il braccio del Signore è troppo corto per salvare? E allora qualcuno risponde, dice, no, e se fosse, come è già scritto nei profeti, che sono i nostri peccati che ritardano il compimento della promessa? Allora così viene scritto, per esempio, il capitolo 58 sul digiuno, in cui, in continuità con una delle possibili parole già scritte, si dice, sì, qui c'è scritto che andrà tutto bene, ma allora forse noi oggi dobbiamo dire, come dice il capitolo 58, il vostro modo di digiunare non fa salire in alto la vostra voce. Cioè è una spiritualità, una religiosità dalla quale voi vi aspettate molto, in realtà non raggiunge il bersaglio. Però dovremmo essere più spirituali e convertirci. Invece qualcun altro aggiunge un'altra pagina, per esempio il capitolo 59, in cui si drammatizza, no, forse è peggio, altro che non è solo il digiuno, è che qui di nuovo, come prima, viene violata la giustizia e c'è ogni sorta di abiezione. Insomma, questo per dire che nella versione finale degli ultimi libri profetici si produce quel tipo di meccanismo che secondo me è quello che vale per noi dopo la conclusione storica e empirica dei libri profetici. Cioè varie cose sono già scritte e la profezia consiste nel riascoltarle e nell'assumersi la responsabilità, perché non è mai meccanico di dire, per esempio in quella situazione, Gerusalemme non si è ancora risollevata perché noi non siamo cambiati rispetto a prima. Grazie. Non sono di quelli che hanno di per sé una visione diabolica dell'economia. Cioè l'economia fa parte dell'umano e questo, secondo me, questo è tutto, persino la religione. La religione può essere diabolica, peggio dell'economia. Però detto questo, siccome anche persino noi che non ci vogliamo arricchire, che non vogliamo idolatrare Mammona, ma appunto per varie ragioni, a cominciare da quella che uno vuol gestire una comunità per fare del bene, e appunto deve essere avveduto, deve non farsi fregare, deve non fregare. Cioè siamo tutto in un margine appunto di responsabilità, di lucidità, dove qualcuno lo diceva, certamente abbiamo un enorme bisogno di competenze, anche questo mi sembra molto, molto salutare, e non è che i pastori o i parroci, eccetera, loro ci mettono la spiritualità e poi il consulente economico ci mette la professionalità. Credo che il nostro obiettivo di tutte le chiese dovrebbe essere quello di avere dei laici, non nel senso di non preti, ma laici nel senso di persone competenti, dall'antropologo al filosofo, al medico, all'economista, all'industriale, che in comune con noi abbiano, o con i quali abbiamo in comune, anche la vocazione cristiana. E tu parlavi di clericalizzazione delle piccole comunità, ma io onestamente vi devo dire che abbiamo anche noi un fenomeno analogo. Quando io ho cominciato la mia carriera di pastore, il nostro sinodo pullulava ancora di cosiddetti laici, cioè non pastori, ma che avevano una spiritualità, oltre alle loro elevatissime competenze professionali, e un senso vocazionale esattamente pari, se non superiore, a quelli dei pastori. Cioè ti poteva capitare che c'era il banchiere o l'industriale o il professore di filosofia o il rettore del Politecnico di Torino, per dire, che interveniva in sinodo su questioni spirituali, teologiche, di orientamento e di governo della Chiesa, con un respiro di conoscenza, di vissuto e anche di pietà. E questa era una grandissima risorsa. Ora, questi sono in parte scomparsi, e per tante ragioni, non solo vocazionali. Per dire, oggi chi è nella mia generazione, uno come me di 50-60 anni, che come suo padre o suo nonno dedichi tutto il suo tempo libero, che ne so io, a gestire la cassa, i conti della chiesa di Torino, o perché c'è la moglie, i figli, bisogna portare i figli a sciare, poi c'è il corso di inglese, insomma, per dire. E di converso, venuto meno questa tensione o questa vasta partecipazione anche di non pastori proprio alla gestione della chiesa, i miei allievi di oggi sono molto, ma molto, ma molto più clericali dei loro insegnanti. Clericali nel senso, per esempio, a me non sarebbe mai capitato, a me, alla mia generazione, di dover dire però il pastore sono io, cioè di dover esplicitare il tuo ruolo, perché era assolutamente ovvio che se c'è una qualche specifica competenza e quindi autorevolezza di merito del pastore, non è perché tu lo dici cominciando il tuo lavoro o una riunione dicendo che sia chiaro che io sono il pastore. Il meccanismo consisteva nel fatto che la gente ti riconosceva come pastore, ma non perché c'hai un timbro, perché da noi, lo sapete, il pastore non è un sacerdote, è semplicemente un laico come gli altri, che però ha delle competenze e delle attitudini, e allora se ci sono si vedono, non hai mai bisogno di dire ma io sono io il teologo. Si capisce che se non spieghi la Bibbia alla gente, se nessuno ti capisce, se il Consiglio di Chiesa deve occuparsi più delle menate tue che del contributo che tu puoi dare alla vita della Chiesa, è fatale che alla terza riunione tutti sono infastiditi e tu dici, insomma, io sono il pastore. Ecco, quindi questa è una cosa, non basta aver abolito il sacerdozio ministeriale, diciamo così, per essere esenti dal clericalismo. Sul sacro il potere direi due cose: una che riguarda la profezia nella Bibbia, una dei talenti dei profeti di cui abbiamo parlato è che loro questo triangolo, cioè il rapporto sacro e potere, in realtà lo spezzano, perché appunto si ergono contro. Invece per quello che riguarda noi, io l'avrei detto perché non ho competenze antropologiche, ma l'avrei detto in modo diverso, ma sostanzialmente sono d'accordo. L'antiritualismo e l'antiformalismo, che è la vulgata nelle nostre povere chiese, in realtà è molto miope, perché basta riconoscere che il rito, per esempio, è giusto dire con la riforma che col rito non produci qualche cosa di cui Dio si compiace, eccetera. Però basta che riconosci che la ritualità, come la disciplina di cui parlavo prima, fanno parte dell'umano. E quindi effettivamente se tu fai dei culti che sembrano più degli annunci radiofonici o delle conferenze, che non appunto il luogo in cui tu davanti a Dio e con Dio esprimi rispetto a Lui la varietà dell'umano, e beh, alla fine poi non, appunto, se le guarigioni le facciamo perché non siamo miracolistici, non deve succedere niente perché sennò c'è troppo casino e non vogliamo ritualizzare. Adesso è diventato utile, ma se una volta anche solo tu proponevi di recitare a cori alternati un salmo, ah, dice, ma non siamo mica cattolici. Vabbè. Ma perché il fatto che si possa pregare a voci alterne l'ha inventato il Papa nelle sue diaboliche trame, non ce l'aveva anche Israele, non c'è anche nella sinagoga, non possiamo riconoscere che appunto un certo tipo, cioè, ci sono persino nell'erotismo le. Ma pensate se tutti i discorsi che noi facciamo in chiesa sul fatto che non ti devi mai preparare, che tutto deve essere spontaneo, che nulla deve essere ritualizzato, pensate se lo traducessimo nell'erotismo, cioè saremmo diventati asessuati. E allora uno fa delle fantasie, si immagina il prossimo incontro in ambito umano, e se lo fai per il prossimo culto dici, questo mi è piaciuto, ma la prossima volta se mettiamo questo salmo o se lo organizziamo così, adesso lo so che il parallelo è un po' riverente, ma spero che mi capiate, cioè, non si capisce perché il protestante italiano, se si arriva in materia religiosa, deve censurare, cioè si capisce perché c'è sempre il terrore di diventare come i papisti, deve censurare tutta una serie di atteggiamenti o di cose che non è che valgano in modo particolare per Dio, ma ti caratterizzano nell'esercizio della tua umanità in tutte le dimensioni. Allora perché le devi cacciare dalla finestra solo in quell'ambito, quando invece basta che non pensi che c'entri Dio, basta che non pensi che siano di più di quello che sono, cioè il vivere anche Dio nelle forme dell'umano, e siccome ci ha creati Dio e ci ha fatto così, con dei sensi, degli occhi, delle mani, con la musica e con le parole, quindi effettivamente lì siamo messi male. L'ultima cosa, che cos'è la verità? Questo è un punto fondamentale perché caratterizza non soltanto il cattolicesimo romano. E lì il vero problema, lei giustamente ha citato l'accezione ebraica della verità. Allora, semplificando un po', ma insomma, in ebraico verità vuol dire in primo luogo qualche cosa che è affidabile, qualche cosa su cui si può contare, qualche cosa di cui tu ti puoi fidare. Mentre invece in tutti i discorsi cristiani sulla verità, e in questo non c'è nessuna differenza tra Benedetto XVI fino all'ultimo evangelicale del Brasile, si è sovrapposta un'idea razionalistica ontologica della verità. Cioè la verità è la vera essenza delle cose, il che poi ha comportato il ridurre il cristianesimo a dottrina, per cui quando un cristiano di questi qua parla di verità è la cosa giusta che è così e che tu devi credere. Ma che il cristianesimo debba sposare questa roba qui, per me è perlomeno dubbio, non fosse altro che perché, su questo siamo tutti d'accordo, per il cristianesimo la verità massima è una persona crocifissa, mi sembra che già per questa sola ragione siamo lontani appunto dall'aderenza della parola alla realtà. E ho riflettuto molto su questo quando l'anno scorso il SAI mi ha invitato a fare una delle meditazioni lì al convegno di primavera dei delegati, e dopo 20 anni che io faccio appunto lo scriba di cose ebraiche eccetera, mi hanno dato a me proprio come versetto, c'era: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Che, come sapete, è uno dei punti più spinosi nei confronti con l'ebraismo. C'è il famoso commento di Pinchas Lapide che dice: sì, giusto, nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù, salvo quelli che al Padre ci sono già. Allora, non sapevo bene che pesci pigliare, e sapete cosa ho fatto? Ho preso la traduzione del Nuovo Testamento in ebraico, la retroversione fatta da Franz Delitzsch, che quindi è una cosa artificiale, ma ho detto voglio andarmi a risentire, siccome forse lo sapete, oggi, mentre a un certo punto si era sostenuto che Giovanni era uno dei più ellenizzati, forse gnosticheggiante degli evangelisti, oggi c'è chi dice probabilmente anche nella sua dimensione polemica è uno dei più ebraici. È assodato che nessuno conosce Gerusalemme come Giovanni. Allora ho detto me lo leggo due o tre volte tutto in ebraico, anche se so che è un gioco artificiale. Beh, a parte altre espressioni, ma la frase "io sono la via, la verità e la vita" in ebraico suonerebbe, anche se la traduce nello stesso modo, ma suonerebbe, cioè non evocherebbe immediatamente come in italiano e in greco. Se c'è la verità vuol dire che siamo sul piano dell'essere, dell'ontologia, eccetera, ma potrebbe suonare "io sono la vera via", ma la vera via vuol dire sono la via affidabile, la via che se tu la percorri incontri la vita. Potrebbe essere una grande diadi, no, io sono tre cose. E così poi molte prediche spiegano che cosa vuol dire che Gesù è la vita, perché tu sei morto e solo attraverso di lui arrivi alla vita eterna, che cos'è la via, che quella è l'unica morale, eccetera eccetera, e che cos'è la verità, è appunto. E invece Gesù dice "io sono chi si incammina con me può fidarsi che questa strada lo porta alla vita". Ecco, e quindi io credo che se riuscissimo un po' a liberarci da questa ossessione della verità, appunto, con tutta la sua pregnanza universalistica, valida per tutte, c'è una sola verità, e di dire "ma perché il discorso di Gesù o Gesù, perché è vero?" E beh, perché se ti fidi di lui, lascia perdere di chi non si fida, se c'è una... Se ti fidi di lui e ti affidi a lui, ebbene incontri Dio e la vita. Pensate che differenza ci sarebbe anche per l'evangelizzazione. No, c'è una verità, e se tu non riconosci la verità, ma fidati di Dio. Ecco, la differenza che c'è tra fidarsi di Dio e dire no, perché se non riconosci la verità... Come se uno mi dicesse che devo riconoscere qualcosa, magari mi dà fastidio. Se uno mi fa un discorso e mi fa venire la voglia di fidarmi, o è un imbroglio, oppure forse era l'unica cosa di cui avevo bisogno.
Grazie.